Abbiamo chiesto all'onorevole Ettore Tibaldi, senatore e vicepresidente del Senato italiano, di completare questa sua introduzione con alcuni particolari su quelli che sono stati i rapporti tra i partigiani italiani e i patriotti italiani in Svizzera e i cittadini svizzeri. Relazioni molto importanti per questo periodo storico, molto interessanti anche, e in merito alle quali l'onorevole Ettore Tibaldi ci ha detto quanto segue. Ci può dire, onorevole, quali sono stati questi rapporti? Rapporti molto interessanti, relazioni che hanno cimentato un'amicizia. Rapporti
strettissimi che ha avuto la Repubblica Ossolana con la vicina Repubblica Elvetica. Direi anzi che se noi abbiamo potuto resistere circondati e premuti da tutte le frontiere dal nemico senza viveri, senza nessuna scorta abbiamo potuto vivere, e il ricordo qui diventa anche ricordo di commozione. Abbiamo potuto vivere per l'aiuto generoso datoci dalle popolazioni della Repubblica Elvetica. Non posso dimenticare l'arrivo delle patate mandate dalla Croce Rossa svizzera e da enti di assistenza svizzeri. Noi eravamo alla fame e con quelle patate abbiamo potuto soddisfare i bisogni minimi della popolazione, ma soprattutto abbiamo anche potuto nutrire i nostri soldati, abbiamo potuto nutrire i nostri partigiani che da giorni non mangiavano. E un altro ricordo è legato strettamente a quello che fece la Croce Rossa svizzera e che fecero gli amici della Svizzera. Noi avevamo i bambini senza latte, avevamo i bambini senza assistenza e fu uno dei problemi più acuti e più dolorosi che si era posto all'inizio del nostro governo. Ebbene, dietro le sollecitazioni fatte a una figura che è scomparsa e che allora ci rappresentava in Svizzera, la figura scomparsa del povero Cipriano Facchinetti, che fu poi ministro, il primo ministro, il secondo ministro della guerra della Repubblica Italiana. Noi abbiamo potuto mandare tutti, e dico tutti, i bambini, la quasi totalità dei bambini dell'Ossola accolti dalla Croce Rossa svizzera, accolto dalla generosità, dal cuore generoso degli amici svizzeri. Fu un'esperienza, dicevo, dolorosa, dolorosa per i sacrifici di sangue che è costato la Repubblica. E in questo momento in cui si spande nella città la gioia del commemorare, la memoria ritorna alle figure degli scomparsi, al povero Colonnello Moneta, scomparso proprio alla vigilia del crollo della nostra Repubblica, al comandante di Dio, caduto nella stessa imboscata, nella stretta di Finero, caduto a 3 mesi, a 4 mesi di distanza dal fratello caduto a Megolo. E la folla dei ricordi dolorosi, i fratelli Vigorelli, i martiri su cui poggiò in fondo il ricordo di questi martiri che creò la Repubblica dell'Ossola, i martiri di Finero, i martiri di Baveno, i martiri di Fondotoce. Ma l'esperienza ha giovato soprattutto per quel momento, fu una fiammata che si sparse di qui, la luce, la cui luce si sparse di qui e raggiunse tutte le formazioni partigiane in tutte le valli, in tutte le montagne e vivificò la resistenza. Il ricordo della Repubblica è vivo ancora perché noi lo consideriamo un patrimonio di sacrificio, lo consideriamo un patrimonio di esperienza, di vita civile che deve essere tramandato alle giovani generazioni.
E per queste giovani generazioni, Eccellenza, potrebbe riassumerci la storia di questa Repubblica effimera ma gloriosa?
Direi che la Repubblica è nata proprio in Svizzera. Furono i rifugiati e i resti di quelle che era stato il rastrellamento del giugno dei primi antifascisti venuti in Svizzera, dagli usciti dalle galere al 9 settembre, dopo l'armistizio, in cui nacque il progetto di creare nella zona dell'Ossola cuneo di terra italiana che si addentra in territorio svizzero, nacque il progetto di creare eventualmente un nucleo di forze armate che potesse essere l'epicentro di altre forze che si sarebbero raggiunto e potesse diventare eventualmente la piattaforma di scatto per le forze partigiane che avrebbero dovuto non solo operare al di là dei confini dell'Ossola, ma eventualmente congiungersi con tutte le forze partigiane che operavano al di là del Lago Maggiore, in modo da creare una vasta zona che potesse diventare, che potesse organizzarsi e dare la possibilità anche dal passaggio dalla guerra di banda, dalla guerra partigiana in montagna, dalla guerra di guastatori, dalla guerra di colpi di mano, alla guerra anche offensiva. Non è che il progetto fosse sorto così come un fiore che sorge isolato su una roccia. Contemporaneamente a quanto stavano elaborando gli amici in Svizzera in collegamento con i partigiani, in collegamento strettissimo con i partigiani dell'Ossola, il CLN a Milano e l'emanazione del CLN a Lugano stava pensando a qualche cosa di analogo. Furono due iniziative isolate che non ebbero interferenze e la possibilità di realizzazione che noi avemmo, cioè che ebbe il progetto elaborato dai rifugiati in Svizzera in collegamento sempre con i partigiani, è stata dovuta a particolari condizioni che si sono determinate dopo l'intensificarsi della guerra, delle azioni partigiane, degli assalti ai treni, delle chiusure delle strade degli accessi ai viveri alle truppe tedesche, per cui a un dato momento i tedeschi sopravvalutarono le forze partigiane nell'Ossola e loro stessi chiesero la resa che venne trattata proprio dal colonnello Moneta, che si trovava in quel momento in Svizzera e che precipitosamente avvertito ritornò a Domodossola e trattò la resa. Ritiratosi i tedeschi la costituzione del governo, che era già stata prevista nell'eventualità della liberazione dell'Ossola, divenne una necessità. E fu subito primo atto del governo cercare di richiamare elementi dell'emigrazione svizzera, l'attuale ministro Malvestiti, l'ex presidente, il primo presidente, il presidente della Costituente, Terracini, elementi tecnici che aiutassero all'amministrazione di questo territorio di 80.000 persone che la Repubblica doveva amministrare. Indubbiamente il governo dell'Ossola, se si considera nei particolari, si trova che forse ha anche superato il limite di quello che doveva essere il suo compito, in quanto fu il succedersi degli avvenimenti e soprattutto la tensione che da tutta Italia si era posta sull'Ossola portò il governo in un dato momento a generalizzare i problemi ossolani riguardandoli come problemi che fossero di ordine nazionale. Così, per chi esamina, trova forse una mole enorme di progetti, di leggi emanati, di decreti e soprattutto di ordinamenti, come l'ordinamento nuovo delle scuole, l'ordinamento nuovo dell'assistenza, l'ordinamento finanziario, tutte forme di una forma di attività che superava i limiti dell'Ossola e che però hanno avuto il loro valore. Molti di quelle che sono le istituzioni italiane nate dalle esigenze della Costituente e inserite nella Costituzione italiana erano tutte state anticipate dal governo dell'Ossola. Governo che ebbe subito la visione dell'impossibilità della resistenza se gli aiuti che gli alleati avevano non promesso, ma accennati, ripetutamente accennati, qualora si fosse liberata una zona vasta come quella dell'Ossola, non fossero arrivati. E l'attesa delle armi, l'attesa degli aerei, fu la preoccupazione, il pensiero martellante del governo, delle formazioni partigiane, che subito, governo e formazione, si erano preoccupati di creare possibilità di lancio di armi, possibilità di atterraggio di apparecchi, e costruimmo due campi d'aviazione, due magnifici campi d'aviazione, uno sulla pianura circostante Domodossola, proprio nello stesso punto dove atterrò il primo aeroplano che superò la linea del Sempione, l'apparecchio di Chavez. L'altro vasto campo di aviazione in cui avrebbero potuto atterrare anche i grossi apparecchi in Valle Vigesso. Ed attendemmo soprattutto spasmodicamente quando mancarono le munizioni. Gli aiuti non vennero. Il nemico intanto si era preparato ed era fatale che si preparasse. Noi attendevamo la controffensiva. La controffensiva non poteva essere arrestata che da una formazione regolarmente inquadrata in esercito, in quanto l'esercito formato dalle bande partigiane non è per sua natura, per sua costituzione, in grado di resistere a un esercito regolarmente armato, regolarmente inquadrato. Per questo avevamo chiesto gli alleati, non danari, non avevamo chiesto uomini, gli uomini li avevamo noi e ne avevamo più che a sufficienza. Avevamo chiesto semplicemente l'ausilio di tecnici, armi pesanti, munizioni, vestiti. Eravamo alla vigilia dell'inverno, un inverno che si preannunziava rigidissimo. Le formazioni partigiane erano tutte in pantaloni corti, senza scarpe. La neve era già caduta in montagna. In quelle condizioni era impossibile resistere, ma soprattutto era impossibile resistere ai carri armati e alle autoblinde, cannoni e autoblinde che arrivarono, che costrinsero i partigiani a lasciare ordinatamente le loro posizioni e a ritirarsi ordinatamente, combattendo sino all'ultimo. L'ultimo combattimento si svolse alle casse di Val Formas e per ben due volte i partigiani respinsero l'assalto delle truppe regolari della Repubblica di Salò e dei fascisti. E fu solo quando vennero piazzate due cannoni sotto Crodo e batterono le posizioni partigiane che i partigiani, rimasti senza munizioni, si ritirarono nell'alta Val Formas, dove ancora allestirono un'ultima linea di resistenza. Linea di resistenza che non poté poi essere presidiata perché proprio il comando militare svizzero avvisò che qualora fosse caduto un solo proiettile in territorio svizzero sarebbero stati costretti ad aprire il fuoco e quindi a spazzare tutto ciò che era davanti a loro. La linea partigiana passava a pochi chilometri dal territorio svizzero e quindi nella condizione di essere presa sotto il fuoco.